ad alta voce, leggere il Decamerone.
Chichibio, cuoco di Currado Gianfigliazzi, con una presta parola a sua salute l'ira di Currado volge in riso. E se campa dalla mala ventura minacciatagli da Currado.
Facevasi già la lauretta e da tutti era stata sommamente commendata la nonna, quando la reina a Neifile impose che seguitasse, la qual disse:
quantunque il pronto ingegno, amorose donne, spesso parole presti e utili e belle, secondo gli accidenti, a dicitori, la fortuna ancora alcuna volta aiutatrice dei paurosi sopra la lor lingua subitamente di quelle pone che mai animo riposato per lo dicitore si sarebber sapute trovare, il che io per la mia novella intendo di dimostrarvi. Currado Gianfigliazzi, siccome ciascuna di voi è udito e veduto puote avere, sempre della nostra città è stato notabile cittadino, liberale e magnifico, e vita cavalleresca tenendo, continuamente in cani e in uccelli s'è dilettato, le sue opere maggiori al presente lasciando stare. Il quale, con un suo falcone, avendo un dì presso a Peretola una gru ammazzata, trovandola grassa e giovane, quella mandò a un suo buon cuoco, il quale era chiamato Chichibio e era viniziano. E si gli mandò dicendo che a cena l'arrostisse e governassela bene. Chichibio, il quale come nuovo bergolo era, così pareva, acconcia la gru, la mise a fuoco e con sollecitudine a cuocerla cominciò. La quale, essendo già pressoché cotta e grandissimo odor venendone, avvenne che una femminetta della contrada, la quale Brunetta era chiamata e di cui Chichibio era forte innamorato, entrò nella cucina e, sentendo l'odor della gru e veggendola, pregò caramente Chichibio che ne le desse una coscia. Chichibio le rispose cantando e disse:
voi non l'avrì da mi, donna Brunetta, voi non l'avrì da mi.
Di che donna Brunetta, essendo turbata, gli disse:
infetti Dio, se tu non la mi dai, tu non avrai mai da me cosa che ti piaccia.
In breve le parole furono molte. Alla fine Chichibio, per non crucciar la sua donna, spiccata l'una delle cosce alla gru, gliele diede. Essendo poi davanti a Currado e a alcun suo forestiere messa la gru senza coscia, e Currado, maravigliandosene, fece chiamare Chichibio e domandollo che fosse divenuta l'altra coscia della gru. Al quale il vinizian bugiardo subitamente rispose:
signor mio, le gru non hanno se non una coscia e una gamba.
Come diavolo non hanno che una coscia e una gamba? Non vi dio mai più gru che questa?
Egli è, messer, come io vi dico. E quando vi piaccia, io il vi farò veder, ne vivi.
Currado, per amore dei forestieri che seco avea, non volle dietro alle parole andare, ma disse:
poiché tu di farmelo vederne vivi, cosa che io mai più non vidi né udii dir che fosse, e io il voglio veder domattina, e sarò contento. Ma io ti giuro in sul corpo di Cristo che se altramenti sarà, che io ti farò conciare in maniera che tu con tuo danno ti ricorderai, sempre che tu ci viverai, del nome mio.
Finite adunque per quella sera le parole, la mattina seguente, come il giorno apparve, Currado, a cui non era per lo dormire l'ira cessata, tutto ancor gonfiato si levò e comandò che i cavalli gli fossero menati e, fatto montar Chichibio sopra un ronzino, verso una fiumana alla riva della quale sempre soleva in sul far del dì vedersi delle gru, nel menò dicendo:
tosto vedremo chi avrà iersera mentito, o tu o io.
Chichibio, veggendo che ancora durava l'ira di Currado e che fargli conveniva prova della sua bugia, non sappiendo come poterla si fare, cavalcava appresso a Currado con la maggior paura del mondo, e volentieri, se potuto avesse, si sarebbe fuggito. Ma non potendo, ora innanzi e ora dietro e dal lato si riguardava, e ciò che vedeva credeva che gru fossero che stessero in due piè. Ma già vicini al fiume pervenuti, gli venner, prima che alcun vedute sopra la riva di quello, ben 12 gru, le quali tutte in un piè dimoravano, sì come quando dormono soglion fare. Perché egli, prestamente mostratele a Currado, disse:
assai bene potete, messer, vedere che iersera vedissi il vero, che le gru non hanno se non una coscia e un piè, se voi riguardate a quelle che colà stanno.
Aspettati, che io ti mostrerò che le n'hanno due.
E fattosi alquanto più a quelle vicino, gridò: oh, oh! Per lo qual grido le gru, mandato l'altro piè giù, tutte, dopo alquanti passi, cominciarono a fuggire. Laonde Currado, rivolta a Chichibio, disse:
che ti parli, ottone? Parti che le n'abbian due?
Chichibio, quasi sbigottito, non sapendo egli stesso d'onde si venisse, rispose:
messer, sì, ma voi non gridaste oh oh a quella di ersera?
Eh?
E che se così gridato aveste, ella avrebbe così l'altra coscia e l'altro piè fuor mandata? Come hanno fatto queste?
A Currado piacque tanto questa risposta che tutta la sua ira si convertì in festa e riso, e disse:
Chichibio, tu hai ragione, ben lo doveva fare.
Così adunque, con la sua pronta e sollazevole risposta, Chichibio cessò la malaventura e pacificossi col suo signore.
Glossario.
Con una presta parola, a sua salute l'ira di Currado volge in...
A sua salute. La locuzione significa per la sua salvezza e allude alla parola detta per salvarsi.
E se campa dalla malaventura minacciata...
Se campa. L'espressione equivale a salva se stesso, con l'uso transitivo di campare, nel senso di salvarsi, trovare scampo da un pericolo, sopravvivere.
Si mandò dicendo che a cena l'arrostisse e governassela bene.
Governassela. Il verbo governare è usato nel senso di preparare la gru.
Il quale come nuovo bergolo era, così pareva.
Bergolo. L'aggettivo significa leggero, vano. Nella seconda novella della quarta giornata, Boccaccio scrive che i veneziani sono tutti bergoli. Il termine è deverbale di bergolare, ovvero ciarlare, di etimo incerto, accostabile a berciare.
Bergolo era, così pareva. Acconcia la gru, la mise a fuoco.
Acconcia. La parola è la forma tronca, abbreviata, del participio passato di acconciare. Vale a dire che la gru è stata acconciata, cioè preparata.
Titibio le rispose cantando e disse.
Cantando. Il verbo indica il fatto che Kikibio parla nel suo dialetto, con una frase simile al ritornello di una cantilena.
Fatto montar Kikibio sopra un ronzino, verso una fiumana alla riva della...
Una fiumana. La parola equivale a fiume.
E che fargli conveniva prova della sua bugia?
L'espressione significa, gli conveniva offrire prove di quanto aveva detto mentendo con la sua bugia. Ecco uno dei tanti nomi parlanti del Decameron, uno dei più famosi. Kikibio è voce onomatopeica, dal nome del fringuello, ma diffusa successivamente al Boccaccio, sia col significato di buono a nulla, dal cervello di fringuello, appunto, sia come vezzeggiativo riferito a un canarino. Quello che più ci interessa è l'area dialettale di diffusione del termine, che comprende il Trentino, il Veneto e l'Emilia. Qui appunto ci portano le attestazioni del vocabolo, che appaiono, dall'occorrenza in rima, tutte accentate sulla penultima vocale. Si tratta di esempi tardi, provenienti da quella letteratura dialettale riflessa, che esplode solo nel Cinquecento, conseguentemente alla fissazione dell'italiano letterario. Si comincia col veneziano Andrea Calmo nel 1533. Ni andar a questo e a quel tutto il didrio, ni selvir tal murlon, tal chichibio. E si finisce con un poeta dialettale trentino, Giuseppe Mor, vissuto fra 8 e 900. Me scampal me chichibio. Dunque il Boccaccio, come fa altrove, sceglie persino i nomi dei propri protagonisti in sintonia con l'ambientazione locale della novella. E che per il dialetto veneto il Boccaccio avesse una particolare simpatia, suscitatagli magari dalla sua musicalità, abbiamo già avuto occasione di riscontrarlo nella novella di Frate Alberto. Non ci meravigliamo dunque che questo altro bergolo, questo fringuello Kikibio, si rivolga alla sua innamorata cantandole nel suo dialetto. Voi non l'avrì da mi, donna brunetta. Voi non l'avrì da mi.
Guido Cavalcanti dice con un motto: onestamente villania a certi cavalier fiorentini, li quali soprappreso l'aveano.
Sentendo la reina che Emilia della sua novella s'era deliberata,
e che altro non restava a dir che a lei, se non a colui che per privilegio aveva il dir d'assezzo,
così a dir cominciò.
Quantunque leggiadre donne oggi mi sieno da voi state tolte da due in su delle novelle delle quali io m'avea pensato di doverne una dire, non di meno me neppure è una rimasa da raccontare, nella conclusion della quale si contiene un sì fatto motto che forse non ci se n'è alcuno di tanto sentimento contato. Dovete adunque sapere che nei tempi passati furono nella nostra città assai belle e laudevoli usanze, delle quali oggi niuna ve n'è rimasa, mercè dell'avarizia, che in quella con le ricchezze è cresciuta, la quale tutte la discacciate, tra le quali n'era una cotale che in diversi luoghi per Firenze si ragunavano insieme i gentili uomini delle contrade e facevano lor brigate di certo numero, guardando di mettervi tali che comportare potessero acconciamente le spese. E oggi l'uno, domani l'altro, e così per ordine tutti mettevano tavola, ciascuno il suo dì, a tutta la brigata. E in quella spesse volte onoravano i gentili uomini forestieri, quando ve ne capitavano, e ancora dei cittadini. E similmente si vestivano insieme almeno una volta l'anno, e insieme i dì più notabili cavalcavano per la città e talora armeggiavano, e massimamente per le feste principali, o quando alcuna lieta novella di vittoria o d'altro fosse venuta nella città. Tra le quali brigate n'era una di Messer Betto Brunelleschi, nella quale Messer Betto e i compagni s'erano molto ingegnato di tirare guido di Messer Cavalcante de Cavalcanti. E non senza cagione, perciò che oltre a quello che egli fu un de miglior loici che avesse il mondo e ottimo filosofo naturale, delle quali cose poco la brigata curava, si fu egli leggiadrissimo e costumato e parlante uom molto, e ogni cosa che far volle e a gentile uom pertenente seppe meglio che altro uom fare. E con questo era ricchissimo, e a chiedere a lingua sapeva onorare cui nell'animo gli capeva che il valesse. Ma a Messer Betto non era mai potuto venir fatto d'averlo, e credeva egli co' suoi compagni che ciò avvenisse perciò che Guido, alcuna volta speculando, molto astratto dagli uomini divenia, e perciò che egli alquanto tenea dell'opinione degli epicuri, si diceva tra la gente volgare che queste sue speculazioni erano solo in cercare se trovar si potesse che Iddio non fosse. Ora avvenne un giorno che, essendo Guido partito d'Orto San Michele e venutosene per lo corso degli Adimari infino a San Giovanni, il quale spesse volte era suo cammino, essendo arche grandi di marmo che oggi sono in Santa Reparata e molte altre d'intorno a San Giovanni, egli, essendo tra le colonne del porfido che vi sono e quelle arche e la porta di San Giovanni che serrata era, Messer Betto con sua brigata a caval venendo su per la piazza di Santa Reparata, vedendo Guido là tra quelle sepolture, dissero: andiamo a dargli briga. E spronati i cavalli, a guisa d'un assalto sollazzevole gli furono, quasi prima che egli se ne avvedesse, sopra e cominciarongli a dire:
Guido, tu rifiuti d'essere di nostra brigata, ma ecco, quando tu avrai trovato che Dio non sia, che avrai fatto?
A quali Guido, dal loro veggendosi chiuso, prestamente disse:
Signori, voi mi potete dire a casa vostra ciò che vi piace.
E, posta la mano sopra una di quelle arche, che grandi erano, siccome colui che leggerissimo era, prese un salto e fusi gittato dall'altra parte, e sviluppatosi da loro se n'andò. Costoro rimasero tutti guatando l'un l'altro e cominciarono a dire che egli era uno smemorato e che quello che egli aveva risposto non veniva a dir nulla, con ciò fosse cosa che quivi, dove erano, non avevano essi a fare più che tutti gli altri cittadini, né Guido meno che alcun di loro. Alli quali messer Betto rivolto disse:
Gli smemorati siete voi, se voi non l'avete inteso. Egli ci ha onestamente e in poche parole detta la maggior villania del mondo. Perciò che, se voi riguarderete bene, queste arche sono le case dei morti, perciò che in esse si pongono e dimorano i morti, le quali, egli dice, che son nostra casa, a dimostrarci che noi e gli altri uomini idioti e non letterati siamo, a comparazione di lui e degli altri uomini scienziati, peggio che uomini morti. E perciò, qui essendo, noi siamo a casa nostra.
Allora ciascuno intese quello che Guido aveva voluto dire e vergognossi, né mai più gli diedero briga e tennero per innanzi messer Betto, sottile e intendente cavaliere.
Glossario.
Non a colui che per privilegio aveva il dir d'assezzo?
D'assezzo. La forma avverbiale deriva dal latino sezius, che significa più tardi. Qui vuol dire da ultimo.
Egli fu un de miglior loici che avesse il mondo.
Loici. Con loico si intende che Guido fu uno dei migliori filosofi speculativi, oltre che esperto di filosofia naturale, come Boccaccio afferma subito dopo.
È meglio che altro uom fare. E con questo era ricchissimo.
Con questo. La locuzione significa oltre a questo, oltre ciò.
Era ricchissimo. E a chiedere a lingua sapeva onorare.
La locuzione vuol dire chiedere non solo ciò che si può sperare di ottenere, ma tutto ciò che la lingua può pronunciare, tutto ciò che viene alla bocca.
Il quale spesse volte era suo cammino, essendo arche grandi di marmo.
Arche. Il termine indica i sarcofagi, le sepolture.
Tra quelle sepolture dissero: andiamo a dargli briga.
A dargli briga. La locuzione equivale a dargli noia, in senso scherzoso.
E fusi gittato dall'altra parte e sviluppatosi da loro se n'andò.
Sviluppatosi. Participio passato di sviluppare, usato in forma riflessiva, che ha il significato di sciogliersi, liberarsi.
Cominciarono a dire che egli era uno smemorato e che quello che...
Smemorato. Il significato del termine va inteso come stordito, sbadato. L'uso sintattico dell'articolo rispondeva nell'italiano antico a regole per molti aspetti differenti dalle attuali. Basti ricordare il caso dei nomi astratti che non richiedevano l'articolo, un fenomeno di cui è rimasta traccia, oggi in forme residuali e stereotipate, del tipo giustizia vuole, come legge comanda, eccetera. Un caso particolarmente interessante è quello del complemento di materia. Troviamo in questa novella l'espressione tra le colonne del Porfido, invece di quella per noi normale tra le colonne di Porfido. E scorrendo il Decameron ci rendiamo conto che proprio quello con l'articolo è il tipo di costruzione consueta. Le immagini della cera, nel vestimento del cuoio, la sua ghirlanda dello alloro. Solo infatti in un caso il Boccaccio scrive la immagine di cera. Se estendiamo lo sguardo al di fuori del nostro testo, la regola che possiamo dedurre dalle scritture antiche, due trecentesche, soprattutto prosastiche, in poesia infatti c'era maggiore libertà, è la seguente. L'articolo era richiesto se il sostantivo reggente a sua volta ce l'aveva. Dunque, nei libri di conti fiorentini troviamo 50 fiorin d'oro accanto a il fiorin dell'oro. Il Bembo nel 500 codificò proprio questa forma, ma si tratta di uno dei pochi casi in cui non ebbe successo. Il costrutto con l'articolo, che già nel 400 era diventato assai raro, uscì quasi totalmente dall'uso. Eppure lo ritroviamo ancora in Pascoli e in D'Annunzio, seppur per ricercatezza stilistica. Ma non si dimentichi che noi stessi diciamo comunemente l'età dell'oro.
Ad alta voce, leggere il Decamerone, regia di Diego Marras, a cura di Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.